Se vuoi correre un miglio, corri un miglio. Se vuoi vivere un'altra vita, corri una maratona. La frase è di Emil Zátopek, leggendario mezzofondista cecoslovacco. La sua fama è legata principalmente alla straordinaria impresa realizzata ai Giochi Olimpici del 52, quelli di Helsinki, durante i quali vinse 3 medaglie d'oro nell'atletica leggera. Vinse i 5.000, vinse i 10.000 e poi conquistò la 3ª medaglia nella maratona, gara in cui decise di competere all'ultimo minuto e che disputava per la prima volta in carriera. In ognuna di queste gare stabilì anche il record olimpico. Zátopek era noto per ansimare pesantemente mentre correva e questa caratteristica divenne un po' il suo marchio di fabbrica. Come conseguenza venne soprannominato la locomotiva. Considerato un eroe nel suo paese, Zátopek fu una figura influente del Partito Comunista. Appoggiò l'ala democratica del partito e dopo la primavera di Praga e il susseguente intervento sovietico venne rimosso da tutti gli incarichi e costretto a lavorare in una miniera di uranio. Se vuoi vivere un'altra vita, diceva, corri una maratona. Ora, io non sono mai stato un maratonete, nemmeno mai lo sarò, e quindi non so davvero cosa significhi quell'esperienza, però credo in qualche modo di comprenderla o perlomeno di intuirla. La settimana scorsa abbiamo fatto un accenno a quanto di incredibile è accaduto alla Maratona di Londra, con quel record che pareva imbattibile, con quei 3 che vanno sotto il record del mondo e di quei 3-2 sotto il muro storico delle 2 ore e altre cose ancora che adesso non stiamo qui a riepilogare, perché la maratona di cui parliamo oggi non è quella, è un'altra. Ieri migliaia di persone hanno partecipato alla Maratona della Palestina, la 10ª edizione della Maratona Internazionale Palestinese che si è svolta a Betlemme, città occupata dalla Cisgiordania, con una gara parallela fatta anche a Gaza, dopo una pausa di 2 anni causata dalla guerra. La gara, naturalmente di 42 chilometri, è iniziata alle 6 del mattino, ora locale, con migliaia di corridori palestinesi e internazionali che si sono radunati al tradizionale punto di partenza, cioè la chiesa della Natività a Betlemme. Una gara separata di 5 chilometri è stata organizzata a Gaza, partenza dal ponte di Wadi Gaza e arrivo a nord. Gli organizzatori hanno anche allestito una maratona virtuale in diversi paesi tra il 17 e il 21 di aprile che ha attirato oltre 5.000 partecipanti provenienti da 88 paesi. Complessivamente il numero di corridori ha superato i 13.000, di cui 2.523 a Gaza e circa 1.000 partecipanti stranieri provenienti da 75 paesi. Di questa maratona della Palestina, chi tornava, aveva scritto in sede di presentazione Diana Lagorio sul Domani qualche giorno prima e aveva intervistato per esempio Lisa Amen, 37 anni, che vive a Ramallah, dove lavora come contabile in un'azienda. Tra le prime donne a fare box in Palestina dal 2020, si allena regolarmente nella corsa. L'8 maggio, ieri, ha partecipato alla maratona insieme a lei ha intervistato anche per esempio Eitel Ismail, direttrice generale di questa maratona, che raccontava: ci sono 4 distanze, i 10.000, la mezza maratona, la maratona completa e la gara familiare, dove chiunque può correre e camminare in modo da incoraggiare le persone a partecipare. Questa non è una gara, mostra la nostra storia. Il percorso infatti costeggia il muro di separazione. Abbiamo partecipanti, racconta ancora Ismail, da circa 58 paesi, tra cui Italia, America, Inghilterra, Francia, Norvegia. I partecipanti dall'estero vengono per mostrare il loro supporto ai palestinesi e correndo vedono i posti di blocco, vedono il muro e capiscono che non possiamo muoverci da una città all'altra. Non abbiamo nessuno spazio dove scappare, siamo costretti a restare in casa senza alcuna sicurezza. Quest'anno, a causa della guerra, tutti i voli sono stati cancellati, così abbiamo creato una maratona virtuale. Chiunque può iscriversi, scaricare un'app ed essere in gara con noi, e così, come raccontavamo, è stato. La maratona palestinese era stata programmata inizialmente per il 17 di aprile, ma, racconta ancora Ismail, la municipalità israeliana aveva organizzato la maratona di Gerusalemme per il 27 marzo, ma a causa della guerra l'hanno spostata al 17 aprile, stesso giorno della maratona palestinese. Per noi sarebbe stato difficile fare la nostra maratona perché gli israeliani avrebbero chiuso tutte le città intorno a Gerusalemme e i palestinesi che vivono a Gerusalemme non sarebbero potuti venire a correre alla nostra maratona. Come si diceva, erano 2 anni che questa gara non si correva. Ci sono altre interviste in questo pezzo che appariva su Domani, e tra le interviste c'è anche quella a un'altra donna che si chiama Caffri. Lavora in una scuola, ma a causa della guerra insegna online, anche perché molti docenti non sono autorizzati a lasciare i loro villaggi per raggiungere le scuole. I posti di blocco, così come gli attacchi dei coloni, fanno parte della nostra vita, racconta da quando siamo nati, sono la nostra normalità. Per questo la maratona è fondamentale, è qualcosa che esce dalla nostra atroce normalità, rompe uno schema. Per andare da Ramallah a Betlemme, Caffri impiegherà almeno 5 ore, ma per me è divertente. Cosa ci resta da fare di divertente oramai? Chiede e si chiede. Per Caffri lo sport è una materia da insegnare. Ai bambini, dice, ai bambini della mia scuola racconto: se volete essere in grado di sopravvivere e resistere a tutto ciò che affrontate nella vita, dovete fare sport, perché lo sport ti insegna quando perdere, quando vincere, come perdere, cosa significa davvero lavorare duramente per qualcosa e finire per perdere. Penso che sia molto importante insegnare alla nostra nuova generazione ad accettare la perdita, perché loro sono sempre in perdita quando si tratta della nostra situazione. Caffri insegna loro che perdere fa parte della vita, e la miglior perdita è quando fai sport e perdi, perché hai fatto tutto ciò che potevi e alla fine non hai vinto. Lo sport sta svolgendo un ruolo profondo nella società palestinese. I genitori investono molto nello sport dei loro figli, spiega, è l'unico modo in cui i bambini possono liberare quello che stanno passando e aumentare la loro resistenza. Haruki Murakami, nell'Arte di correre, scrive: il dolore non si può evitare, ma la sofferenza è opzionale. Supponiamo per esempio che correndo uno pensi: non ce la faccio più, è troppo faticoso. La fatica è una realtà inevitabile, mentre la possibilità di farcela o meno è esclusiva discrezione di ogni individuo. Credo che queste parole riassumano alla perfezione la natura di quell'evento sportivo che si chiama maratona. Così la maratona palestinese, che è tornata anche a Gaza, così le parole di chi quell'esperienza l'ha vissuta e la sta vivendo, le parole di Murakami, e noi possiamo cominciare. E alle 9.40 di questa mattina, al momento senza sigla, ma per scelta, non per disperazione o perché è scomparsa in qualche crash dell'informatica, cominciamo con questa nuova puntata del Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, e cominciamo con le cime tempestose di Kate Bush. Ma intanto, ehi ragazzi, riuscite a vedere qualcosa? No capo, non si vede niente. Allora forza, mettiamo i ramponi e cominciamo a scalare. Andiamo, tocca scalare, sì, e la scalata è ripida, è roba da professionisti, perché in questi giorni, per riuscire a intravedere altre notizie, tocca veramente scollinare il muro di Garlasco, che detto così sembra una roba da classiche di primavera, e mica è una collina, pare addirittura il Mont Ventoux. Ecco, tra un po' di anni, quando saremo anziani, metteremo una mano sulla spalla dei nostri nipoti e, mostrando un giornale, se mai ci sarà ancora un giornale, gli diremo: guarda, lì un tempo era tutto Garlasco. Non che fosse una novità, lo si sapeva, era tutto atteso, tutto annunciato, come vengono annunciati gli tsunami: prima la sirena, poi si ferma tutto e poi la grande onda. Caso Garlasco, esplode la bagarre, parlano i regali di Sempio, parla il legale di Stasi, se ne parla al TG1, al TG2, al TG3, al TG4, al TG5, da Mentana, Studio Aperto, La Vita in Diretta, Mattino 5, da Milo Infante, da Bruno Vespa, parla la criminologa Bruzzone, parla il criminologo Marrone, parlano il genetista, l'ex poliziotto, l'informatico, lo psicologo, il fabbro, lo psichiatra, l'ematologo, l'amico di lei, l'amica di lui, gli amici di entrambi, parlano gli avvocati, i magistrati, parla anche il signor Giovanni, e lo fa di fronte alla procura di Pavia. Chi sia il signor Giovanni non si sa, ma intanto parla anche lui, mentre i titoli scorrono e scorrono e scorrono: prima i colpi a mani nude, poi le martellate, i PM riscrivono l'aggressione, Sempio si è lavato in cucina, poi è andato dalla nonna, gli indizi contro Sempio, le sue contraddizioni, dal DNA al monologo, tutti i nuovi elementi, il video sulla chiavetta USB, le ricerche online sul DNA, il tappetino arrotolato, solo chi ha visto poteva sapere, l'alibi traballante, l'impronta 33, la traccia sotto le unghie riconducibile all'indagato, porno, violenza, autoerotismo, le agendine horror di Andrea con la lista delle sue ossessioni, agende horror, foto di nascosto, ricerche e note su satanismo e cadaveri, tutti gli indizi contro Sempio, al volante imitato la voce della ragazza uccisa, Garlasco, messaggi, filmini e segreti, perché si torna a scavare sulla comitiva di amici, Garlasco, maschere per un massacro, Garlasco, l'ultimo dribbling delle gemelle K, un anno in fuga dai sospetti sui segreti del delitto, cosa hanno detto le gemelle K, la verità delle gemelle K, indiscrezione sugli interrogatori delle K, Stefani avrebbe riferito che i video di Chiara erano noti agli amici, l'approccio e il rifiuto, la chiave del delitto, ma chi è il nuovo indagato, 38 anni, commesso a Voghera, Scapolo, La Vita da Romanzo, La Vita da Romanzo, e chi cazzo è Balzac? Potrei andare avanti due settimane solo elencando titoli, uno di quegli elenchi sterminati, cioè, avete presente quelli di Salvini? Ecco, così. Ma ve ne leggo solamente uno, l'ultimo, per chiudere al top: Garlasco, la chat dei seduttori, chi vi attizza? E Sempio risponde: la Meloni. Perché poi nella folle collisione stroboscopica dei piani e del senso delle notizie e delle cose, finisce pure che Garlasco incroci la Meloni in sottoveste, l'arte della seduzione, con la russa che parla pure lui, dice la sua su Garlasco e dice: beh, non chiedete a me, se volete sapere qualcosa da chi sa veramente tutto, chiedete alla Santanchè. Tutto così. Ecco, questa settimana si è parlato molto di due soliloqui. Uno appunto quello di Sempio, l'altro quello di Trump. Uno è stato fatto in macchina, l'altro viene fatto normalmente sui social. Ecco, quando uno comincia a parlare da solo, di solito è indizio che non sta benissimo, cosa che può avere un valore circoscritto se il soggetto è Sempio, ma che invece ha un peso globale se il soggetto è Trump. Normalmente, quando uno non ha nessuno con cui parlare, il segreto e farlo intervistare da Veltroni, come è accaduto con Claude. Ragazzi, un successo pazzesco ha avuto quell'intervista a Claude, tanto che adesso si pensa di riproporne il format. Questa settimana Gasparri intervista Windows 95 e la prossima settimana Salvini intervista la PlayStation e le chiede se ha un'anima e se le piace il mare. Ma torniamo per un attimo al soliloquio di Trump. Allora, mi sono ripromesso di dire che questa settimana parlerò pochissimo di Trump, visto che ne parlo sempre e tanto, giusto l'essenziale, ma visto che abbiamo fatto accenno al soliloquio sui social e al fatto che il soliloquio è normalmente sintomo del fatto che uno non sta proprio benissimo, Trump ha voluto tornare questa settimana ancora una volta sul fatto che lui ha fatto i test cognitivi. Nessun presidente ha mai fatto un test cognitivo tranne me, io ne ho fatti 3, sono difficili, la prima domanda è facile perché ti chiedono: hai un leone, un orso, un alligatore e uno scoiattolo, qual è lo scoiattolo? E lui ha risposto esattamente, peraltro la settimana scorsa aveva detto io ho fatto 3 test cognitivi per ognuna delle mie 3 presidenze, per dire quanto sia lucido rispetto a quante presidenze ha fatto. Tornando però a questo test, dopo aver risposto esattamente allo scoiattolo, ha risposto che poi ci sono anche delle domande un pochino più difficili. Immagino che le domande più difficili siano, per esempio, come sbloccare lo stretto di Hormuz dopo che hai fatto in modo che venisse bloccato e tu hai bloccato chi lo ha bloccato? La risposta non è quella esatta, ha convocato anche degli esperti di cubo di Rubik per provare a capire se c'è un modo per riaprire lo stretto oppure no. Intanto quella guerra che ha dichiarato di aver vinto fin dal primo giorno e poi ha dichiarato di aver vinto molte e molte volte, ancora non è stata vinta, ma lui sta cercando di convincere il più possibile tutti quanti che intanto comunque l'ha vinta. E sapete come? Ora, quello che vi faccio sentire è ciò che ha pubblicato l'account ufficiale della Casa Bianca questa settimana a proposito di soliloqui. Winning it, 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 winning it. Care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, quello che state ascoltando non è il computer che è andato in palla, è esattamente quello che ha pubblicato l'account della Casa Bianca e dice così: winning it, 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 winning it. Per chi non conoscesse l'inglese, sta ripetendo all'infinito: vinto, 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 vinto. Ora, io ne ho salvato giusto un minuto e mezzo, ma il file pubblicato dalla Casa Bianca, questo qua che state sentendo in sottofondo, dura un'ora, giuro, un'ora e 17 secondi esatti, un'ora e 17 secondi in cui Trump ripete winning, 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 winning. Ecco, una roba perfetta da usare per addormentarsi al posto dei rumori di bosco, viceversa per segare i nervi al posto del gesso sulla lavagna. Ecco, va bene, mi fermo qua perché altrimenti ve ne andate tutti quanti. Un altro che sta cercando disperatamente di convincersi di avere vinto e Putin, che questa mattina sta facendo la parata, raccontano le cronache, poche per la verità, perché hanno mollato tutti quanti, hanno bloccato la maggior parte dei giornalisti. Non mi ricordo più dove avevo cominciato la frase. Comunque, un altro che sta vincendo poco come lui è Putin, che questa mattina sta facendo la parata, una parata poco raccontata e per la verità anche poco partecipata, la meno partecipata della storia. Risultano presenti al momento il presidente del Laos, il sovrano della Malesia, che non è Sandokan, il premier della Slovacchia Robert Fico, che invece no, non è andato alla parata, naturalmente Lukashenko, poi c'è Badragumba della Repubblica di Abkhazia, Gagloyev dell'Ossetia del Sud e una delegazione della Repubblica Serba di Bosnia. Bosnia-Erzegovina. Insomma, c'è al momento più Russia che sfila la Biennale di Venezia di quanta non ce ne sia invece sulla Piazza Rossa. Ma a proposito di Biennale di Venezia, eccoci qua, perché è alla Biennale di Venezia che sta andando in onda e sta andando in scena più che in onda lo scontro Giuli Salvini, scontro che è già biennale d'arte di per sé, il dandy contro il cosplay, roba degna di una performance pensata da Marina Abramovic. Motivo del contendere, naturalmente, il padiglione russo, e in particolare un post di Salvini che scriveva malizioso, rivolto a Giuli: gli assenti hanno sempre torto, perché Giuli alla biennale non ci è andato in polemica con Buttafuoco, ma Giuli, piccato, gli ha risposto.
Allora, la verità, quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato Salvini che fa autocritica. Ho detto romanamente, vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo assenteismo e rispetto la sua posizione, che è una posizione, diciamo così, condivisa da tante altre persone. E non mi pare un caso molto importante il fatto che Salvini prediliga la biennale non del dissenso ma della disinformazia. E c'è un fronte, diciamo così, che questa disinformazia sarebbe bevuta, che va da Che Guevara a Madre Teresa, diceva Jovanotti, è un'altra vittoria della Russia.
Mi sarebbe molto piaciuto se avesse chiuso come faceva normalmente quando andava in televisione con il flauto di Pan. Non è andata così, ma questa la sostanza delle ragioni di Giuli, che dà dell'assenteista a Salvini. Ora, io non voglio schierarmi e non voglio prendere le parti di nessuno. Dico solo però che le accuse di Giuli sono ingiuste, perché se Salvini è assenteista è perché è impegnato in questo momento nella grande impresa che si è prefisso, ovvero, lo abbiamo raccontato più volte, battere il record mondiale di inaugurazioni precedentemente detenuto da Roberto Formigoni. E allora, per la rubrica Salvini inaugura questa settimana il primo tratto della trasversale delle serre a Vazzano in Calabria.
Grazie di tutto.
Grazie a voi, grazie a voi della pazienza. Grazie a voi che avete portato pazienza per 60 anni. Buon viaggio.
Eccoci nel cuore della Calabria, in provincia di Vibo Valentia, perché dopo 60 anni si apre finalmente, grazie a 521 milioni di euro messi dal Ministero, pagati da voi e utilizzati bene, penso e spero da noi, la trasversale delle serre. Oggi si apre il primo tratto e ci sono i finanziamenti, i progetti e le imprese, gli operai per coprire tutti i 56 chilometri per riunire questa splendida terra dal Tirreno allo Ionio. 1,5 chilometri di strada nuova, moderna e sicura, ed è motivo di orgoglio, perché quando arrivai al Ministero mancavano i soldi e rallentavano i progetti. Oggi, dopo anni di lavoro, grazie agli operai, grazie ai tecnici e agli ingegneri, siamo qua, e per questa piccola comunità nel cuore della Calabria cambia la vita. E sono orgoglioso di documentare a voi, che pagate le tasse, come usiamo i vostri soldi.
Allora, lo avevamo lasciato a inaugurare un pezzo della 90-91 ed eccolo qua con una nuova rocambolesca inaugurazione, la trasversale delle serre a Vazzano in Calabria. Ora, va chiarito che tutto questo però è compensativo. Salvini sta facendo 100.000 piccole inaugurazioni, perché l'unica grandiosa, epocale inaugurazione che sognava, quella no, non la può fare, ed è quella del ponte sullo Stretto. Ora, ricostruire la cronologia degli annunci del ministro Salvini sul ponte sullo Stretto è un po' come seguire una linea dell'orizzonte, sembra sempre vicina, ma si sposta man mano che ti approssimi. Facciamo giusto un riepilogo dei principali annunci e dei relativi slittamenti che hanno caratterizzato il calendario degli ultimi anni. Allora, Partiamo con novembre del 2022, che è proprio l'inizio del mandato. Appena insediato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini dichiara: l'obiettivo è posare la prima pietra entro 2 anni. Passiamo a marzo 2023 con l'approvazione del decreto Ponte in Consiglio dei Ministri. La data diventa ufficiale per la prima volta. I cantieri apriranno nell'estate 2024. Settembre 2023. Durante vari incontri pubblici il ministro ribadisce con forza l'obiettivo e l'apertura dei cantieri entro l'estate del 2024. Non si torna indietro e quindi ci siamo. Aprile 24. Nonostante le oltre 200 richieste di integrazione del Ministero dell'Ambiente, Salvini conferma: conto che entro l'estate del 2024 i lavori possano partire. Ma arriviamo a settembre 2025. Niente. Dopo un 2024 passato tra iter burocratici e osservazioni tecniche, la previsione si sposta. I cantieri apriranno entro la fine del 2025. Ottobre è il mese chiave. Ottobre è il mese chiave, ma si arriva a novembre. Emergono nuovi nodi tecnici e il ministro dichiara: se le integrazioni verranno accolte subito, partiamo a febbraio, altrimenti giugno 2026. Gennaio 2026 inizia l'anno nuovo e la promessa si assesta sulla primavera 2026, che è quella che teoricamente è già in corso. Ed è proprio a gennaio del 2026 che comincia a circolare sui social la foto del modellino del ponte regalatogli dalla figlia per Natale, in attesa di quello vero. E quindi eccoci che arriviamo finalmente ai giorni nostri, che sono i giorni della prima pietra. Notizia di 2 giorni fa: il ponte di Salvini riparte da quasi zero e con un commissario straordinario in più, nuovi costi e controlli sul progetto. L'ultimo decreto punta a correggere tutti i rilievi della Corte dei Conti per provare a tornare davanti ai magistrati contabili e superare i controlli. Il governo ha scritto un nuovo capitolo per il ponte sullo Stretto di Messina, ma che non sembra ancora risolutivo per l'inizio dei lavori più volte annunciati dal ministro competente e poi però smentiti dai fatti. Tutto viene spostato più in là negli anni, al 2032, compresi i fondi stanziati, mentre la struttura che gestisce l'iter si complica ancora con l'ingresso di un commissario straordinario che si affianca allo Stretto di Messina S.p.A. Nella sostanza, in questo momento, Salvini inaugura altre cose e il ponte sullo Stretto sta ancora nella categoria del fantasy. Un po' come la prima Gardaland fatta sulla Luna e come il piano casa. Tanta roba il piano casa. Un progetto ambizioso, 100.000 case in 10 anni, ha detto la Meloni. Tutto, ma tutto perfetto, solo che, cazzo, mancherebbe un dettaglio un po' essenziale, e quel dettaglio sono i soldi. Cioè ce ne sarebbero, ma giusto per farne una di casa, cosa che spiega perché il piano non si chiama piano case, plurale, 100.000, ma piano casa, una, un trilocale con balcone. Forse col balcone, ma solo se si risparmia sui sanitari, altrimenti senza balcone, ma finestratissimo comunque. D'altronde si fa quello che ci si può permettere, una casa, quella, e sappiamo anche quale, la casa del bosco. Infatti piano casa è il nome tecnico, piano casa del bosco è invece il nome completo, il progetto che risolverà finalmente l'emergenza casa della famiglia del bosco, priorità assoluta sia per la Russa che per Salvini, i veri architetti dell'operazione. Ma attenzione, fermatevi lì e fermatevi un attimo perché abbiamo il blocco pubblicitario, ma che si fermi il mondo perché Salvini sta già guardando oltre il ponte sullo Stretto, oltre il piano casa. Salvini sta pensando alla Milano atomica e lo sentiamo tra poco. We'll be right back. E allora vi dicevo nella prima parte che oggi mi ero ripromesso di dire il meno possibile, una volta ogni tanto, una puntata ogni tanto, di tutto quello che ha fatto Donald Trump, anche se c'erano cose meravigliose da raccontare. Posso ripartire però dal fatto che è messo così male in questo momento che si è ridotto a rilanciare un'intervista di Salvini, per di più una vecchia intervista di febbraio. Salvini che, come dicevamo, ha in testa un sogno, e questo sogno incredibile è quello della Milano atomica.
Da milanese, lo ripeto, siccome la mia città è da sempre la capitale dell'innovazione, della ricerca, dell'attrazione di cervelli, di capitali, io penso che potrebbe e dovrebbe essere Milano ad essere la capofila, anche perché, ne avrete sicuramente parlato più di me, si parla di estensioni, perché uno che non è particolarmente attento all'idea della serie TV Netflix Chernobyl, quindi di una distesa, e hai bisogno di ettari e ettari di terreno. Stiamo parlando di reattori modulari di piccole dimensioni che possono occupare un campo di calcio o poco più, quindi questo.
Cioè, capisci? Ci abbiamo tutti in testa questo bias della centrale di Chernobyl e di tutta quell'Ucraina intorno che c'è bisogno per poter fare la centrale. In realtà non si tratta di avere ettari e ettari e ettari, la puoi fare anche nel campetto dell'oratorio, bisogna vedere cosa dice il prete, però se il prete ci sta, perché no? E dunque, eccolo qua, ci risiamo, siamo tornati nella fase Salvini, tattici nucleari, perché, lo ricorderete, mica è una novità, lui ce l'ha da sempre, sta passione pazzesca per il nucleare. Deve venirgli probabilmente da Gigrobo, che poi è una delle figure su cui si è formato politicamente. Ecco, tramontato ormai il sogno di un nucleare padano, quello di Gianfranco Miglio, quello generato dalla fissione della cassola. Il nucleare che piace a Salvini è un nucleare moderno, di ultima generazione, pulito e sicuro, da cui il desiderio appunto di fare un reattore in città. Ora, al netto del fatto che a Salvini non farei accendere nemmeno la brace per la griglia, figuriamoci un reattore, la domanda è: ma come cazzo gli viene in mente? Poi dove la facciamo la centrale nucleare a Milano? La facciamo in centro e poi tutti a dire con la ZTL, oppure la facciamo in periferia e tutti a dire ecco, ce la mettete in periferia? Ma non so, magari la facciamo a Cadorna, che è comoda con la metropolitana, oppure a Niguarda al posto della Scarioni, che tanto le piscine in questa città non vanno più di moda, o magari a Luci Cinema Bicocca, la prima centrale nucleare con il multisala incorporato, dai, figata. Il massimo poi per Salvini sarebbe se il reattore lo potesse alimentare a gas russo, quello sarebbe veramente il top. Insomma, una bella, ma proprio bella opportunità per Milano, e non ho dubbi che Milano nel caso sarebbe in grado di sfruttarla, trarne profitto. Non ho dubbi che per esempio potrebbe organizzare una Protone Fashion Week. Ecco, la settimana scorsa parlavamo proprio della chiusura della Design Week, neanche il tempo di far calare il sipario che già è cominciata un'altra week. Stavolta c'è la Civil Week, confesso di non sapere esattamente quali siano i contenuti, però c'è la Civil Week, perché Milano è una città, lo sappiamo, dove non tramonta mai la week. Oltre alla Design Week e alla Civil Week abbiamo, le ho contate, la Fashion Week, la Art Week, la Digital Week, la Music Week, la Beauty Week, la Wine Week, la Green Week, la Arc Week, la Photo Week, la Ocean Week, la Pet Week, la Movie Week, poi ce ne sono sicuramente delle altre che non ho trovato, ma temo purtroppo che restino settimane dell'anno ancora scoperte e prive malinconicamente di week, e quindi bisognerebbe correre ai ripari, ci vorrebbe un generatore automatico di week per tirare fuori, che ne so, la Chicken Breast Week, la settimana dedicata al petto di pollo, perché il food, lo sappiamo, tira sempre, o la Mosquito Cool Week, la settimana dedicata allo zampirone, che col ritorno delle zanzare è perfetta, ma perfettissima, e poi che ne so, la Bongo Week. settimana dedicata ai suonatori di bonghi, la Parking Week, la settimana in cui si cerca parcheggio e non lo trovi per 7 giorni, e poi magari finalmente la Non Fare Un Cazzo Week, settimana catartica in cui ti puoi fare gli affari tuoi senza sentirti uno sfigato perché non sei andato a nessun evento. A proposito di Milano, avrete sicuramente letto l'ultimo articolo del Financial Times, non che ci fosse bisogno della Financial Times per accorgersi che nell'ultimo decennio i prezzi delle case sono aumentati del 57%, gli affitti cresciuti del 70% dal 2018 a oggi, con gli stipendi che invece no, e quindi l'accessibilità agli alloggi è diventata peggiore di quella di Londra. Riassumendo, con gli stipendi italiani stagnanti da decenni, il rapporto prezzo dimora reddito a Milano, che è appunto peggiore di quello londinese. La crisi abitativa di Milano ha raggiunto livelli critici, rendendo il rapporto prezzo reddito delle abitazioni piuttosto estremo. Il rapporto medio tra il prezzo delle case e il reddito ha raggiunto circa 12,5, questo è il valore dell'indicatore, superando appunto quello di Londra, che tradizionalmente è considerata una delle città più care al mondo. Negli ultimi 10 anni, l'abbiamo detto, le case a Milano sono aumentate del 57%, gli affitti del 70%, gli stipendi sostanzialmente stagnanti da 2 decenni. Per acquistare un appartamento di 48 metri quadri a Milano è necessario uno stipendio netto di circa 3.500 euro al mese, a fronte di una media locale spesso poco sopra i 2.000 euro. Il costo per l'abitazione e i trasporti può arrivare a incidere fino al 60% del reddito di una famiglia. E a differenza di Londra, dove gli alti costi sono in parte compensati da livelli salariali più elevati, a Milano la frattura tra i costi e la capacità economica dei residenti è diventata strutturale, guidata da capitali internazionali e investimenti che spingono i residenti e le famiglie fuori dal mercato. Erano un po' queste le cose che venivano sintetizzate nel pezzo del Financial Times che si è accorto di Milano. Ce ne eravamo accorti prima noi del Financial Times, ma noi forse avremo la centrale nucleare, cosa che i londinesi invece non avranno mai. Abbiamo detto di come si è distinto in settimana il ministro Salvini, ma non è stato l'unico ministro a distinguersi in modo particolare, l'altro è naturalmente lui.
Sono anche qua, perdonatemi, sì, è importante, per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella, e qui voglio spendere anche 2 parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
Per non dire di quando il generale Dalla Chiesa fu trucidato dallo zio Michele di Avetrana, o di quando l'arciduca Francesco Ferdinando fu assassinato dal mostro di Firenze. Vabbè, ci siamo esercitati un po' tutti con questo iperbole della comparazione. Ma devo dire che Valditara, mannaggia, ha voluto proprio dirla sta cosa, perché c'è avuto un sacco di occasioni anche all'interno dell'enunciato stesso per fermarsi lì, per non andare oltre, e invece è arrivato fino in fondo. La realtà è che nelle cronache ministeriali del governo Meloni ci sono così tante, ma così tante gaffe, che ci si potrebbe fare una biennale intera, o perlomeno un padiglione tutto di gaffe. Però anche nella cultura di base c'è gaffe e gaffe. C'è quella grammaticale, livello Salvini, secondo cui migrante è un gerundio. C'è quella storica, livello San Giuliano, secondo cui Cristoforo Colombo voleva raggiungere le Indie basandosi sulle teorie di Galileo. Galileo che però nasce 70 anni dopo la scoperta dell'America. C'è quella ideologica, livello La Russa, secondo cui in via Rasella i partigiani uccisero una banda musicale di pensionati tedeschi. C'è quella scientifica, livello Gelmini, secondo cui c'è un tunnel dal Gran Sasso al Cielo in cui corrono i neutrini. C'è quella geografica, ancora a livello San Giuliano, che Times Square l'ha collocata a Londra. Ecco, più che un'infilata di dichiarazioni dei ministri, sembrano i provini del Grande Fratello. Ammetto la forzatura, ci ho infilato dentro la Gelmini, ma era un'occasione troppo ghiotta. Ma alla fine, in qualche modo, dai, sono tutte gaffe in fondo tragicamente innocue, talmente grossolane che rotolano a valle nel cestino delle minchiate assurde. Poi però, anche nella gaffa, c'è una gerarchia e c'è la categoria premium, quella che con un tecnicismo alla Francis Scott Fitzgerald potremmo definire pestare un merdone grande come l'Hotel Ritz. E questo è il caso della gaffe di Val di Tara. Perché? Perché è una gaffe che coinvolge un vivente. E quel vivente non è solo il fratello di un morto ammazzato, ma è pure il Presidente della Repubblica, che è poi quello che ti ha dato l'incarico e anche un po' il tuo superiore. Cioè, pensate come è morto dentro Val di Tara quando ha capito di aver fatto la cazzata. Ecco, vale la pena ricordare che, riferendosi agli studenti, Val di Tara ebbe a sentenziare che l'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Bene, ne deduco ora che con la puttanata detta ieri la sua personalità si è cresciuta tantissimo e si sia fortemente irrobustita. Oh, si è detto che fosse una trascuratezza, forse, possibile, un lapsus, chissà, ma non solo. Ricordava per esempio ieri Attilio Bolzoni sulle colonne di Domani che Val di Tara non è stato il primo a dire che Pier Santi Mattarella venne ucciso dalle Brigate Rosse. Sapete chi era quell'altro, il predecessore? Allora, il secondo classificato Val di Tara, il primo a dire questa cosa fu Vito Ciancimino, esattamente la stessa cosa, tanti anni fa. Ma restiamo dalle parti della politica italiana. Sta per arrivare una nuova tornata amministrativa, 24-25 maggio. Oggi sui giornali c'erano pagine psichedeliche, per esempio una con De Luca che annunciava di voler fare di Salerno la nuova Monte Carlo. Ma non è di questo, purtroppo, perché non ho tempo, che vorrei parlare, ma dello strano caso di Monteleone di Puglia. Allora, di cosa parliamo quando parliamo dello strano caso di Monteleone di Puglia? Siamo nel cuore dei Monti Dauni, dove la quiete dei piccoli borghi sembra sospesa nel tempo, e lì si consuma una vicenda che raccontano le cronache ha dell'incredibile. A Monteleone di Puglia, meno di 1000 abitanti e poco più di 900 residenti effettivi, le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio si trasformeranno in un caso nazionale, perché ci saranno 9 liste e 9 candidati sindaci, uno per ogni 100 abitanti e ben 85 aspiranti consiglieri, cioè il 10% della popolazione residente. E fin qui, per quanto anomalo, tutto sommato il caso statisticamente ci può anche stare. Paese piccolo, la gente che non solo mormora ma magari è animata da una grande, grandissima passione politica, una passione che diventa partecipazione e che ci farebbe quasi gridare un ripartiamo da Monteleone di Puglia. Solo che poi si scopre che non è esattamente così, si scopre che c'è una cosa strana, e cioè che dei 9 candidati sindaci solo 2 sono di Monteleone di Puglia, tutti gli altri invece arrivano da lontano, arrivano da Bari, da Taranto, da Marcianise, provincia di Caserta, ma arrivano perfino da Palermo, da Agrigento o addirittura da Trieste. Allora, difficile che abbiano qualche legame con la comunità locale. Dietro quella che dovrebbe essere una competizione democratica, racconta il Corriere di Foggia, si nasconderebbe una logica un po' diversa, non una corsa alla guida del paese, ma una corsa all'aspettativa retribuita. Eravamo partiti con la maratona, quella di Zatopek, quella di Gaza, e adesso arriviamo alla corsa all'aspettativa retribuita. Il meccanismo è noto. Alcune norme consentono, soprattutto agli appartenenti alle forze dell'ordine, di usufruire di un periodo di congedo pagato durante la campagna elettorale. Una possibilità che negli anni ha attirato candidati cosiddetti di passaggio, pronti a presentarsi in piccoli comuni dove non è nemmeno richiesta la raccolta di firme per depositare una lista. È così che borghi tranquilli come Monteleone di Puglia diventano improvvisamente terreno di arrembaggio elettorale. Alla base di tutto c'è un vuoto normativo, nei comuni sotto i 1000 abitanti non è richiesta la raccolta di firme appunto per presentare la lista. A questo si aggiungono le norme che garantiscono aspettative retribuite ai candidati appartenenti alle forze di polizia, creando un incentivo concreto a candidarsi anche senza reali intenzioni politiche. È una semplificazione pensata per favorire sulla carta la partecipazione democratica, che però si è trasformata in una sorta di porta spalancata a fenomeni distorsivi, li chiamano così. E non è la prima volta che accade, è sempre nei Monti Downi, territorio evidentemente assai appetibile per questo tipo di villeggiatura elettorale. Due anni fa era toccato a Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia, con poco più di 140 abitanti, che si era ritrovato quattro liste. Un caso che aveva fatto discutere, ma che oggi appare quasi contenuto rispetto a quello di Monteleone e alle sue nove liste per 748 aventi diritto al voto. Nel borgo, da sempre definito paese della pace e dell'accoglienza, il clima oscilla tra amarezza e sarcasmo. Non sanno nemmeno dove sia il municipio, raccontano alcuni residenti, sottolineando come molti candidati siano perfetti sconosciuti. In mezzo a questo scenario surreale, la vittoria se la giocheranno probabilmente in due: il sindaco uscente alla guida della lista La Primavera di Monteleone e la lista civica Il Tiglio. Non si posizionerebbe in questo momento tra i favoriti invece la lista Diamo l'Esempio, i cui componenti provengono da Agrigento, Caltanissetta, Caserta, Benevento, Napoli e provincia. Poche chance, ma si sa, Monteleone di Puglia è bellissima, ma proprio bellissima in questa stagione. Oh, questa è stata un po' anche la settimana del rapporto difficile tra l'uomo e l'animale. È stata la settimana in cui si è scatenato il dibattito feroce e surreale sul cane di Michele Serra e su Michele Serra. Volevo parlarne, ma non ho tempo e non lo faccio. Ed è stata la settimana in cui, dopo Garlasco, l'altro tema che ha attirato l'attenzione dei più e su cui il servizio pubblico ha fatto il lavoro più robusto è stato quello della cittadina sotto scacco dei pavoni.
Un vero urlo di esasperazione.
Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
Primo problema.
Fanno la cacca di notte.
Siamo in ostaggio.
Sono in ostaggio perfino i bambini.
Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
E ci sono le cacche nei giardini e quindi devono stare chiusi in classe.
È ora di smetterla!
Altro problema, i danni ai tetti.
Quando vengono su trema tutta la casa.
Abbiamo fatto un danno da 1.000 euro.
Delle botte che sembrano le bombe.
Poi quell'inconveniente, i pavoni se vedono la loro immagine riflessa su una superficie specchiata la beccano pensando che ci sia un rivale. E succede anche quando si imbattono nelle auto.
Lasciate una notte fuori, al mattino seguente l'ho ritrovata.
Quando invece scorazzano per le strade il rischio è di fare incidenti o investirli.
Uno rischia anche un incidente.
Ma certo.
Spostati! Sposta!
Qualcuno ha perfino paura di essere aggredito.
Io prima di aprire la porta devo guardare che non siano lì.
Siamo colonizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare.
Perché il cibo lo trovano facilmente e questo non aiuta.
Il pane, la piadina.
E poi quel verso acuto e assordante, soprattutto sotto il periodo dell'accoppiamento.
Senti.
È un incubo.
Prendo dei farmaci per dormire.
E c'è perfino chi ha prodotto un certificato medico.
È ora di smetterla! Basta!
Siamo già oltre l'esaurimento nervoso.
Un urlo disperato che arriva dalla città assediata dai pavoni, una città sotto scacco raccontata da La Vita in diretta. Come uccidere la carriera di Macio Capatonda portando la sfida a un livello decisamente superiore. Io confesso di essere un grandissimo fan delle inchieste della Vita in diretta fin dal tempo dell'inchiesta sulla signora dei piccioni.
Una folla di piccioni che si ammassa e si azzuffa per mangiare sulle fioriere, laddove l'instancabile signora da anni versa enormi quantità di mangime.
Per me è un incubo, mi ci fanno anche le uova.
Ecco i pennuti che svolazzano assiepati sul terrazzo, mentre altri becchettano in strada.
Ecco, ve la farei ascoltare tutta fino in fondo senza perdere neanche un secondo, ma il tempo come sempre è un po' tiranno. Però come dicevo, appunto, è la settimana in cui è tornato protagonista il rapporto difficile declinato in vari modi tra l'uomo e l'animale, anche perché che è stata, mannaggia, mannaggissima, la settimana, è tornato pure lui, del antivirus. E con l'antivirus c'è stato anche il grande, grandissimo ritorno dei virologi, Burioni, Bassetti, il professor Galli, tutti rimasti imprigionati nell'Ambra dopo la grande stagione del Covid e adesso tornati in prima linea. Burioni pubblica un bollettino dopo l'altro, a pagamento su Substack, Bassetti invece si scontra con Ether Parisi, mentre Galli se la prende con Trump ed è subito 2020. Allora, Burioni sta pubblicando aggiornamenti in serie, ma appunto su Substack è solo per abbonati. Alcuni dicono che lo faccio per avere visibilità, ha scritto, altri per i soldi, altri ancora mi dicono che sono felice che tutto questo avvenga. Ebbene, voi non potete immaginare il piacere fisico che provo pensando che tutti questi rifiuti umani non possono leggere i miei articoli. Insomma, è tornato, è anche in gran forma, un Burioni per molti ma non per tutti, però dotato anche di regale clemenza. Infatti aggiunge, proprio perché in una situazione di emergenza sanitaria è importante che tutti abbiano a disposizione informazioni accurate, chi ha difficoltà economiche non può pagare 1,65 euro al mese, mi scriva via mail dicendomelo, io glielo regalo l'abbonamento. Ecco la quale informazione octroyer, come umano lei. Chi invece è così tirchio prosegue da non voler pagare 1,65 euro al mese, mi scrive in mail autocertificandosi tirchio e l'abbonamento glielo regalo anche a lui. Quindi fatevi avanti amici, ci sarà qualcosa anche per voi. Ben più vincente però il nuovo round del conflitto Bassetti Ether Parisi, uno scontro cominciato prima dell'invasione dell'Ucraina e destinato a concludersi forse il giorno dell'invasione dei Klingon. Parte Ether, virologa di Cicale, non andrò in lockdown, scrive, per l'antivirus, non mi ingannate con la propaganda, stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa e non chiedetemi di vaccinarmi contro antivirus, questo trucco subdolo e caro ve lo siete giocato con la vostra propaganda Covid. Risponde Bassetti, stia tranquilla, nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica. Sarà per questo che il 50% di chi si contagia con antivirus muore. Lo sapeva? Non lo avevano insegnato al corso di virologia fatto su Facebook? Insomma, il copione è noto, ma funziona sempre. Ether Parisi, che al contrario di Meloni è rimasta fedelissima di Trump, tanto che qualche mese fa, non so se ve lo ricordate, ne aveva addirittura invocato l'intervento, scriveva a gennaio l'incendiaria showgirl presidente Trump, mentre lei con determinazione si occupa di dittatori sudamericani e dei loro loschi traffici e mentre guarda con occhio vigile i fanatismi medio orientali, dall'Italia nostro alleato un certo professor Bassetti arruolato dal governo italiano addirittura in un ruolo ufficiale al Ministero della Sanità aizza folle con il nostro ministro della salute. Presidente, conclude, metta sul radar questo professore italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve, valuti le opzioni anche le più dure. Praticamente Ether Parisi auspicava un blitz delle forze speciali a Genova, con Bassetti portato via nottetempo dagli elicotteri Apache, come è successo con Maduro, modello Venezuela, un regime change però al Gaslini. Alla fine a Bassetti gli è andata di culo perché la pelle è caduta nel vuoto, forse perché Trump era già distratto dall'Iran, forse perché non gli interessava attaccare la Liguria, che al massimo gli poteva garantire giusto qualche milione di barili di pesto. Ad attaccare Trump invece è stato il professor Galli, complimentoni gli ha detto. Vale la pena di ricordare che nel 2025 la sua amministrazione ha sospeso i finanziamenti ai Center for Research in Emerging Infectious Disease, una rete che studiava virus con potenziale pandemico che possono passare dagli animali all'uomo. Uno studio in particolare riguardava il passaggio degli antivirus dai roditori serbatoio alla nostra specie. Grande tempestività, complimentoni appunto. E allora, già che ci siamo, ne approfitto anch'io per ricordare che il CDC, Center of Disease Control and Prevention, aveva un dipartimento speciale per indagare proprio sulle epidemie di malattie infettive sulle navi da crociera. Bene, ad aprile del 2025 Robert Kennedy Jr. li ha licenziati tutti. Per intenderci, a proposito di interazioni tra uomo e animale, Robert Kennedy Jr. è quello che ha tagliato il pisello al procione morto e se lo è portato a casa. Metti che a un certo punto si cerchi un paziente zero, ecco, sapete esattamente dove trovarlo. Non ho tempo adesso, perché è finita, di parlare di antivirus. Dico solo che se l'altra volta all'inizio c'era il pipistrello, adesso ci sono i topi, che è un po' la spartizione che a monte avevano fatto, se vi ricordate, Dracula e Nosferatu. Dracula si trasformava in pipistrello, Nosferatu arrivava invece con la nave e con i topi, e la nave della morte ebbe un nuovo capitano, diceva il narratore del Nosferatu di Herzog, frase che suona assai sinistra pensando alla nave da crociera e alle cronache dell'oggi. Nosferatu che era tornato al cinema nella versione di Robert Eggers con tanto di denuncia della PETA, non come ci si potrebbe aspettare per maltrattamenti sul set, bensì per diffamazione. E qui mi perdoneranno in chiusura le milizie dell'armadillo, ma la tragedia torna a mescolarsi con la farsa. Diceva l'infuocata denuncia della PETA: un essere umano non ha più probabilità di essere ferito o ucciso da un topo nella vita reale che da un vampiro, e le false rappresentazioni di questi animali come messaggeri di morte negano agli spettatori la possibilità di vederli come gli individui intelligenti, socievoli e affettuosi che sono. Gli unici parassiti di cui gli spettatori devono preoccuparsi sono i registi. E poi ha mostrato un cartello con un topo e la scritta: i ratti hanno dei diritti, non abbiamo causato la peste. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.